Andiamo a una domanda da sorella N, e credo questo sarà interessante per i fratelli che devono per forza lavorare nel mondo, a volte con colleghi che non sono da Dio e hai difficoltà, devi scegliere con quali colleghi lavorare. È questo che sorella N chiede. Cari fratelli, il Signore ci sta facendo conoscere tanti collaboratori nuovi nel nostro lavoro per riuscire ad aprirci nuove vie di reddito, visto che in Italia la situazione è drammatica. Tra le nuove collaborazioni abbiamo conosciuto una persona importante che potrebbe aiutare molto la mia agenzia e ho saputo che lui si dedica ai studi delle religioni, crede agli alieni, ma si definisce gnostico. Ovviamente io ho subito dichiarato la mia fede unica e assoluta in Cristo. Ma potete aiutarmi a capire cosa mi consiglia Gesù? Cioè, se trattando solo per lavoro, oltretutto in modalità online con questa persona, posso svolgere questo incarico senza finire in guai o mettere a repentaglio me, il mio lavoro e la mia famiglia? Ho più paura di opere esoteriche che di cose reali in questo caso. Collaborare con lui ci darebbe un aiuto non da poco, anche perché si può svolgere tutto online e potrei farlo in qualunque parte del mondo, dandoci le sostanze per andarcene subito da qui entro pochi mesi. Questa persona è contro il vaccino e sa che il virus è tutto un complotto, ma mi sembra molto confuso quando dichiara che il male e l'inferno non esistono e c'è questo grande amore chiamato Dio che regola le leggi universali. Insomma, è ovvio che non ha capito niente, ma magari Gesù lo sta utilizzando per aprirci una via. Prima di firmare, voglio capire cosa fare. Io dentro di me sono tanta confusa e spaventata e chiedendo a Gesù, sento che mi dice di utilizzare questa persona come lavoro e che lo Spirito Santo, assieme a lui e al Padre Celeste, ci proteggono da ogni male. Ma ho bisogno di una vostra conferma scritturale. Grazie in anticipo. Amen. Questa è una bella domanda. Quando lavori con una persona che forse ha alcuni spiriti strani come esoterismo, questo è gnostico, crede negli alieni. Se tu lavori con lui, può influenzarti spiritualmente? I suoi spiriti possono darti fastidio in qualche modo? E se lei non lavora con lui di persona, solo online, può collaborare con lui o no?
Beh, grazie Signore, Dio ti benedica sorella, grazie per condividere i tuoi problemi così che vediamo di aiutarti nel nostro piccolo, chiediamo a Gesù una risposta dalle scritture. Grazie Gesù, allora. Tu dici che hai paura delle opere esoteriche, va bene, poi hai paura prima di firmare, vuoi capire. E che questa persona ti sembra un po' misteriosa, no? Però avresti vantaggi economici se collabori con lui. E però, diciamo, sai, nel mondo, sai, spesso abbiamo a che fare con delle cose, dei progetti, con della gente che di solito non è cristiana. Sì,
Sì, non puoi evitare, li incontri dappertutto.
ma. Beh, cioè, fino a che uno si fa i fatti propri, normalmente è tutto bene. Stasera ti ha scritto ti ha detto è lui che ha parlato a lei di questo o lei che lo ha.
No, non lo so. No. Volevamo sapere se è lui, l'uomo, che sta spingendo le sue idee e presentandole sempre, o è lei che gli ha chiesto, ma tu in cosa credi?
Cioè, chi punzecchia chi? Chi è che
No,
sta
non lo so.
facendo proseliti? Lui verso di lei o lei verso di lui?
Non lo sappiamo.
Okay, però questo qui sembra un leader, sembra un importante nel suo campo e quindi anche nel campo
Sì,
spirituale.
è un
Magari,
leader, lui sì.
quindi è un leader, è sempre un leader. E ora, cioè, fin quando uno si fa i fatti propri, ok, non, va bene, ognuno fa. Però c'è anche da dire che diciamo, tu sei un po' confusa. Allora io vedo tanti segnali qui che diciamo fanno suonare il campanello. Sei confusa, hai paura, questo qui viene da una religione tenebrosa, E avrei voluto sapere se è lui che ti sta cercando di convincerti. Se mi stai seguendo, mandami due righe. Dimmi solo, sono io che sono andato a punzecchiarlo o è lui che ti punzecchia te? Insomma, chi cerca di fare il proselito? Te verso di lui o lui verso di te? Questo vorrei saperlo. E guarda, domani è Pasqua. Va bene, quindi. Sul soggetto della Pasqua, guarda, c'è un passaggio nella Bibbia che inizia proprio con la Pasqua, però porta il tuo soggetto, guarda caso, Primo Corinzi 5. Vogliamo andare lì, Primo Corinzi 5? Allora, dal 7 all'11, che penso che c'è una piccola risposta per questa sorella.
1 Corinzi 5, 7 a 11. Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori.
Attenzione, fornicatori possono essere anche spirituali, che fornicano con religioni strane. 10.
Non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i ladri e con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quello che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un
O
fornicatore,
chiamandosi amico o partner commerciale, sia
un avaro, un idolatra,
un idolatra, quindi altre religioni.
un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare.
Quindi neppure fare business. Guarda caso, è proprio il passaggio della Pasqua che ricorre domani. Ok, quindi. Questa scrittura è abbastanza. Ora, si applica a te, ma continuiamo a conversare un pochino, vediamo un po' di capirci più chiaro. Va bene, infatti, se per caso è lui che fa delle avance spiritualmente con la sua religione, allora lì, sì, lì c'è da preoccuparsi perché praticamente, capito, ti stai mettendo. Con i fornicatori spirituali che dice non mischiatevi con loro. Sì, ci sono un sacco di soldi a repentaglio, però i soldi sono secondari, che te lo credi. Sì, noi potremmo partire, questo nelle mani di Dio. Non è sicuro che le cose andrebbero a buon compimento, però ancora no, no, non vogliamo arrivare alla decisione finale. Va bene, allora si nota che quest'uomo, da quello che tu scrivi, si nota che lui non è che sta allacciando con te solamente una relazione di business, ma sta dichiarando le sue tendenze spirituali. Va bene, quindi tu, da cristiana, non puoi fare finta di niente. E sorvolare il dettaglio, va bene. Infatti, tu stai chiedendo a Dio cosa fare, va benissimo.
Sì, lei ha sentito nello spirito che c'è qualcosa che deve controllare con Dio prima di muoversi.
Sì, questa sorella è sensibile nello
Sì,
spirito,
sì, sì.
come tutte le donne, e se sta attenta, lei sta notando che c'è qualcosa che non va. Giustamente dice: meglio guardare prima di saltare. Allora. Potrebbe essere, dolce sorella, che questo tipo non vuole con te solamente una relazione, diciamo di lavoro. Capito? Quindi facilmente può essere una trappola del nemico. E una volta che hai firmato, perché qui si tratta anche di firmare un contratto, e non è solo ok se le cose non funzionano addio. Beh, una volta che hai firmato ti trovi in una trappola legale e finanziaria. Dolce sorella, vale la pena? Beh, se questo qua sta cominciando sul piede di che ti sta testimoniando dalla sua, diciamo che è una bugia, però questo è un tipo forte, è un leader nel suo campo, c'è da guadagnare un sacco, quindi sono cose, e quindi anche spiritualmente questo qua. Quindi devi andare prima dal Signore, e lo stai facendo, che ti stai consigliando con i fratelli, e chiedere a Lui, chiediamogli che cosa sta succedendo. Va bene? Io lo faccio questo, perlomeno cerco di farlo sempre, a volte non ci sono riuscito, a volte ho fatto sbagli, però ho imparato che sempre andare dal Signore. Allora, certamente prima di imbarcarmi in progetti come firmare contratti, io vado sempre dal Signore, sempre, o cerco di, particolarmente con persone gnostiche, che sono religioni false, esoteriche, che credono in alieni. Va bene, se questi qui mi approcciano direttamente con questa falsità, io tiro fuori subito alzata di scudi, secondo Corinzi 6, alzare lo scudo, va bene, in questi casi, non aprire il cuore, ok, diavolo, entra pure, no, perché so, poi ti dici, altro che partire, poi sono guai neri, e poi non sai come uscire, come uscirne, perché quando queste persone, c'è problema con queste persone, queste possono essere pura zizzania, mandate dal nemico per distruggerti, per ostacolarti, il nemico sa che tu vuoi uscire dall'Europa. E allora cosa ti manda? Ti manda l'esca con tanti soldi attaccati, guarda caso, chi li tiene in mano è uno che è conciato spiritualmente, conciato male. Va bene? Perché Dio dovrebbe usare uno così per aiutarti? Non lo vedo. La vedo più invece molto come esca. Va bene? Quindi non è il caso che ti metti sotto lo stesso giogo. C'è il secondo Corinzi 6?
Sì.
14 e 17.
Secondo Corinzi 6, 14 a 17.
E fai attenzione, sorella.
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene.
Beh, qui ci sono Paolo, qui ti fa cinque domande. Va bene? Che rapporto c'è? Che comunione c'è? Che accordo c'è? Che relazione c'è? Che armonia c'è? Capito?
Sì.
Perciò, verso 17, cosa dice?
Separatevene.
Uscite di mezzo a loro e separatevene. Quindi io ti consiglio, a meno che una grande rivelazione di Dio, va bene, improbabile, ti consiglio, ma cosa vuoi cominciare? Un business con uno che, diciamo, è con gli alieni, e lo predica al riguardo. Quindi è un proselizzatore, vuole proseliti questo qua. E cosa fai? E poi sei inguaiato con i soldi, con questo e quell'altro. Perché se all'inizio dell'entrata, capito come che dice? C'è una via che sembra all'uomo sembra giusta, ma alla fine finisce con condurre alla morte.
Quindi non ogni buona opportunità viene da Dio?
No, assolutamente no. Di solito le buone opportunità vengono dal diavolo. Di solito la porta è grande, larga, facile, dove c'è la bella minigonna lì che ti aspetta, o il giovane col pelo sul petto. Calma, probabilmente è quella sbagliata. Cioè, in questo mondo, quello che sembra allettante, quello che sembra invitante, di solito non va. Diverso in una chiesa di Dio, coi fratelli del Signore, in una comunità cristiana, lì le opportunità sono del Signore, ma nel mondo degli affari, dei soldi, dei contratti, lì di solito è proprio il contrario. Angela, cosa pensi?
Amen. Tu? Sì, d'accordo.
Sei d'accordo?
Amen.
Ma poi firmare il contratto è una cosa da far rizzare i capelli. Ogni contratto è una prigione, ogni contratto, ogni contratto. Perché? Perché non è scritturale. Dove dice che non è scritturale?
Secondo Corinzi 6, abbiamo letto.
No, il contratto dice. Dove che dice il contratto non è scritturale?
Non lo so.
Gesù ha detto, non giurate né per Gerusalemme, né per i vostri capelli, non potete allungare di un cubito la vostra statura, un cubito, mezzo metro.
Sì, sì, sì.
Va bene, quindi cosa vuol dire? Se tu non devi giurare neanche per amore del Signore, perché Gesù sta dicendo voi non siete in grado di mantenere un contratto. Adesso tu vuoi andare a contrattare uno che sta aspettando i dischi volanti, che guarda caso arriveranno anche, ma non è pieno di alieni, è pieno di spiriti ben conosciuti nella Bibbia. La Bibbia li descrive, demoni, satanici. Angela, devo
Credo che ogni fratello e sorella che veramente ha un contatto con Gesù, prima o poi viene tentato dal diavolo con tante esche dal mondo che sembrano molto profittabili, molto buone. And it's very tempting, actually.
E ti tentano molto.
Sì, e dobbiamo solo imparare a riconoscere le trappole del diavolo, perché ognuno di noi, se vogliamo seguire Gesù, avremo queste offerte che il diavolo ci dà sempre nel cammino. Quindi dobbiamo solo imparare a riconoscerle. Questo non viene da Dio, perché c'è qualcosa di sbagliato. Lo sento nello mio spirito che c'è qualcosa di sbagliato. E resisti. E poi più tardi il Signore ti conferma e ti rivela il motivo perché non era buono per te.
Devi avere la fede di poter dire io non prendo la decisione fino a quando Dio non mi ha parlato. Io aspetto. Capito? Facciamo tante decisioni qui, facciamo tante piccole decisioni. E se tu segui una decisione sbagliata, un'altra sbagliata, presto ti trovi fuori binario che devi ritornare lunga strada, fino al punto che sei uscito, che hai preso il bivio sbagliato, magari chi lo sa quanto tempo prima. Giorni, settimane, mesi. Nel frattempo ha sperperato soldi nel posto sbagliato. Va bene?
Sì.
E allora io ho un piccolo sistema che a me il Signore mi ha insegnato, va bene, di digiunare al mattino mezz'oretta, mezz'ora, un'ora. Una cosa che tutti possono fare. Non c'è scusa che un fratello della nostra chiesa non può digiunare mezz'ora, un'ora, tutta la mattina. Punta quella sveglia con le campane, ti svegli un po' prima, va bene, e preghi, leggi la parola, leggi le scritture, puoi ascoltare la radio, qualche programma dove parliamo di scritture, va bene, quello che ti pare, insomma in ginocchio, balla, canta, salta, va bene, e vedrai che 2 o 3 giorni, perlomeno questa è la nostra esperienza, 2 o 3 giorni Dio ci parla, però quella mezz'ora, un'ora di digiuno deve essere vera, okay, non deve essere finta, giusto perché l'ha detto frate Giuseppe, deve fare con tutto il cuore. E allora leggerai a un certo punto leggi la scrittura, quello che ti fa, anche il libro dei proverbi puoi leggere, ogni giorno c'è un capitolo per ogni giorno, e a un certo punto c'è una scrittura che si accende al neon lampeggiante. Hai visto mai scritture che si accendono?
Sì.
Questa è per me. Aspetta che me la devo copiare. Questa non la faccio scappare. Questa, cioè, tiri fuori il libricino che nella tua tasca preferita, un libricino della misura che nella tasca ci entra comodo, di maniera che durante il giorno ce l'hai lì, va bene? Allora lo apri e scrivi la scrittura. Ah, e sotto la scrittura scrive, ah, vuol dire questo e questo, nel mio caso, 2 righe. Se fai così vedrai che la tua vita cambia, Dio comincia a parlarti. E se tu cominci ad essere fedele con la legge di Mosè, la legge del Vecchio Testamento, passi al Nuovo, Vangelo, Nuovo Testamento, e passi al terzo scalino, qual è lo Spirito Santo, Dio comincerà a profetizzarti con scrittura e senza. Quando Dio ti parla senza scrittura, a me lo fa molto spesso, va bene, però lo appoggi, se guardi verso la scrittura, la trovi che è veramente basata sulla scrittura, lo Spirito Santo non ti parlerà mai se non è basata sulla scrittura. Allora ti ho detto questo. Quindi adesso questa sorella che vuole fare un business con questo uomo alieno lì, che lui suppongo viaggia col disco volante, non so cosa fa questo. Ok, tutte le mattine tu vai da Gesù e dici Gesù, frate Giuseppe mi ha detto di venire da te tutte le mattine. E Gesù 1, 2, 3 mattine, può andare avanti, ti parla, ti dice sì, sì, no, no, non prendere mezzo sì e mezzo no, ma non sono sicuro, ma io firmo il contratto perché sono così furbo. No, caro, non sei molto furbo. Prima di firmare, ti chiedi permesso al capo. telefono, con, non col smartphone, col telefono spirituale, senza internet, non si paga internet. E fra Gesù, Gesù, fai il numero, telefona a Dio, Gloria.
Dove?
Dio c'ha il numero di telefono di Dio. Okay. 333, Geremia 333. Okay. 333 è il numero di telefono di Dio.
Ok. Grazie Gesù.
Adesso che Dio c'ha il numero.
Adesso
telefono,
l'abbiamo scoperto.
Ma senza smartphone, senza internet. Gratis. Cosa dice quel numero?
Geremia 333.
Aspetta, devi dire pronto? Devi dire pronto? Parlo con Dio? Sì, cosa vuoi sapere? Leggi.
Pronto, parlo con Dio?
Che, certo, leggi.
Geremia 33:3. Invocami e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci.
Quindi annotatevi il numero, ok? 333, Geremia 33:3. Quando siete nei guai, telefonate, va bene? Telefonate, anzi, memorizzatelo tranquillamente, così non dovete neanche cercare la Bibbia. Va bene, tutti i fratelli oggi, prima di andare a mangiare, cos'è in Italia? Ore di cena adesso, che ore sono in Italia? Angeluzza?
Aspetta, sono le 5.
Sono le ore 5?
Sì.
Ecco, quindi prima che mangiate la cena, mi raccomando, mi memorizzate il numero di telefono di Dio, Geremia 33:3. Va bene, ripeti di nuovo per rinfrescarci la memoria fosca.
Invocami e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci.
Hai capito? Quindi qualunque cosa che non conosci, qualunque cosa che vuoi conoscere, Signore, secondo te è buono che faccio contratto con questo qua che lui va, aspetta i dischi volanti? Signore, c'è uno che si chiama A virgola Cristo, anticristo, posso fare degli affari con lui? È buono che mi metto in business, non so, col diavolo stesso magari, capito? Cioè, non sto dicendo che questo qui è incontrato così male, però uno che crede di schiavolanti, alieni, è gnostico e si salvi chi può, così che ce l'ha tutte. Chissà che altro c'ha lui nel suo curriculum questo qua, capito, che non ha rivelato. Chissà che altarini, chissà che scheletri nei suoi armadi, nelle sue cantine tenebrose. Non lo sappiamo, quindi va bene. E tu telefoni, dring, pronto, qui parla Dio, Spirito Santo. Chi parla? E sono la sorella N. E cosa faccio con questo qua e i suoi dischi volanti? Va bene, e il Signore ti dirà, ti metti in ginocchio, va bene, vai nel mio ufficio. Dov'è l'ufficio di Dio?
Il ginocchio.
Matteo 6. È una stanza
chiusa.
Una stanza chiusa. Una cameretta, dice Gesù, che chiudi l'uscio. Sì. Con quattro mandate, dici c'è un lucchetto, una mandata, e chiudi con quello che hai. Allora chiudi, ti metti in ginocchio e aspetti, non cominciare a parlare in lingue e fare un baccano che i vicini si lamentano, in silenzio, capito? Ecclesiaste 5:1 cosa dice? Dio in cielo, tu sei in terra, allora state zitto, siano le tue parole poche. Capito? Non ho bisogno, dice il Signore, delle tue chiacchiere, ho bisogno delle tue orecchie. Va bene, cosa sono orecchie? Sono due microfoni che Dio parla. Se però l'altoparlante se ne sta zitto. Va bene? Due sono i casi, o stai zitto, davanti a Dio. E finalmente quando ti stai zitto, Dio ti parlerà, fratello Giuseppe, quando è che ti stai zitto tu?
Ai, ai, ai.
Angela, perché hai alzato il ditino?
No, è Giuseppino che ha alzato il dito, non io. E dice Giuseppino riguardo a questa cosa di sorella N. Mi è capitato di vedere su Facebook, credo una cosa simile, forse la stessa cosa. Ci sono questi che parlano di spirito, materia, che l'inferno non esiste, che parlano in maniera agnostica. E ufficialmente è una cosa di marketing per chi vuole lavorare con loro. Promettono tanti soldi che puoi guadagnare, ma predicano e fanno proselitismo. Il nemico ha disseminato i suoi strumenti e i soldi mi sembrano un'esca per adescare.
Sono d'accordo con Giuseppino 100,1%. Giuseppe, ottima osservazione, In che lingua è osservazione?
Spagnolo? Allora,
no. Osservazione. French. Allora, ottima osservazione, Giuseppino. Ottimo. French, avanti.
Allora, un racconto da parte di Barbara che dice quello che gli è successo al lavoro dopo che anche lei ha pregato il Signore di guidarla riguardo a questo suo lavoro. Dice Barbara: cari fratelli, io ho avuto un'esperienza di lavoro tanto tempo fa, pregai il Signore e dopo una settimana mi ha risposto in una maniera particolare, persi la voce improvvisamente. E visto che dovevo usarla per lavorare, capì che voleva proteggermi da questa esperienza lavorativa. E in seguito ho capito anche che questi datori di lavoro erano furbi e così lasciai immediatamente il lavoro, grazie a Gesù che mi ha guidato. Quindi in questo modo Dio ha risposto, ha perso la voce, però quello è stato già un segno per guidarla fuori da quella esperienza.
Se tu cerchi la volontà di Dio, Dio viene a aiutarti. Mm-hmm. Però se tu cerchi la volontà del diavolo, Dio ti lascia andare.
E poi Maria racconta anche lei la sua esperienza. Cara sorella N, quando io aprii il mio business era Novella Cristiana e pensavo che con un sorriso avrei cambiato il mondo.
Sì, sì.
Ma non che non sia possibile. Ma attenzione al nemico che ci fa neri, così infatti è successo a me. Scelsi una social media manager omosessuale, aspirante professionista ma promettente, figlia di una mia cliente. Io quando la scelsi per pubblicizzare i miei lavori sui social, tra me e me dissi: ti farò convertire. Purtroppo non fu così. Lei ogni settimana mi faceva firmare un resoconto della sua prestazione, a tal punto da succhiarmi non solo i soldi ma anche il sangue. Io ero troppo acerba ancora per arrivare a gente come lei, padroneggiata da un nemico molto potente. Insomma, per farla breve, attese che arrivasse il giorno dell'inaugurazione della mia attività e non solo non la pubblicizzò, lasciando l'inaugurazione senza invitati, potenziali clienti, ma neanche venne all'inaugurazione. E la notte prima dell'inaugurazione dovetti cercare un professionista che mi sponsorizzasse la nuova apertura, che mi spennò economicamente parlando. E dopo poco tempo anche la mia cliente, la madre di questa ragazza, con cui eravamo molto amiche, non venne più nella mia attività. Quindi ti prego, sorella N, nel nome di Gesù Cristo, lascia perdere.
Guarda, grazie sorella, grazie. Bello questo, sorelle e fratelli che condividono la loro esperienza per aiutare i fratelli che hanno bisogno di consiglio. È bello, perché vedi, quando ti metti a, come si dice, chi gioca col diavolo si scotta. Una volta ho visto un'intervista in un filmato che facevano in Italia, era un programma italiano, che dicevano, intervistavano una zona in Italia che la mafia prendeva molto, la mafia arruolava... si invischiava negli affari, no? Come si infiltra la mafia? Non si infiltra con le armi, con la violenza, niente affatto. Hanno intervistato questo uomo che aveva un negoziante e fa: lei non ha problemi con la mafia qui? Io no. Dice: come mai tutti si lamentano? No, dice. Lui dice: si lamentano perché sono loro che si sono voluti fare invischiare. Se tu non accetti, se tu non ti metti a mangiare insieme a loro, loro non possono fare niente. Cioè la mafia come entra? Entra nel tuo business. Entra e ti offre un'opportunità così allettante, superiore a tutti gli altri, che batte la concorrenza e ci sono soldi. Tutto liscio, tutto perfetto, tutto bene. E allora cominci a ululare insieme ai lupi e diventi un lupo. Cominci a mangiare insieme agli ingordi e diventi ingordo. E la mafia viene e ti dà delle opportunità che una mente carnale, normale, non rifiuta. Dice: ma qui ci sono solo vantaggi e non c'è niente di male. È legale, e questo o quell'altro. I tipi mi sembrano un po' loschi, però l'affare che mi propongono è pulito. Mi segue, dice: se l'abbro buono fa frutti buoni, se l'abbro cattivo fa frutti cattivi. Quindi sì, il frutto sembra buono, ma l'albero no. E allora questo diceva: se te non accetti l'esche, adesso non mi ricordo la perfetta parola, ma il concetto era questo, se tu non accetti le loro esche e non mangi l'esca, non rimani attaccato all'amo. Questo lui non l'ha messo così, ma lo metto io. Lui voleva dire, se te non ti metti a bazzicare insieme a loro, non rimani bazzicato, non rimani fregato, voleva dire quest'uomo. E dice, io non mi sono messo nei loro affari, neanche quelli allettanti, e non ho mai avuto problemi. Che la mafia non va in un negozio con la pistola puntata, fa, oh, ti metti a fare affari con noi, io sparo. Non fanno, non è così, non c'è più Al Capone in giro. E anche lui non faceva così. La mafia ti offre una cosa come questo esoterico alieno sbarcato dal disco volante, magari sarà una zizzania così, e loro ti propongono un affare che, capito, come me una volta in è venuto questo e ci ha proposto di un affare di, ti ricordi quello del camper che ci voleva regalare un camper,
poi
ne regalo due.
Sì.
E noi eravamo lì senza una lira e infatti pregavamo per un veicolo per spostarsi e ne parlammo con lui, dicevo, stiamo organizzando un cavolo, però costano cari, anche usati costano cari, un nuovo 70, 80, 100 mila euro, uno usato, ma anche quello lì non li abbiamo. Come, allora così si parlava di più del meno con questo qua. E allora questo qua ci ha promesso, ti ricordi Dora?
Sì, sì.
Ci ha promesso, dice, guarda, gli siamo piaciuti, insomma, oppure al secondo incontro ci fa, io ho un affare da proporvi, dice, ci sono dei soldi in Svizzera che si possono raccogliere, e ci ha parlato di centinaia di migliaia di euro.
Sì.
Fa, anche, poteva andare su anche a milioni di euro, qualcosa così, si poteva andare su quei soldi. C'era solo da pagare un 30% a lui, circa 30% a lui.
Sì.
E quindi questo era il suo business. Però erano soldi che lui non poteva sbloccarli.
No, perché aveva bisogno di firme di altre persone, lui non poteva firmare. Quindi
ci voleva un'associazione umanitaria che noi avevamo.
Noi avevamo,
noi avevamo un'associazione umanitaria che potevamo ricevere questi soldi.
Sì, e quindi voleva solo la nostra firma e ci dava un sacco di soldi da qualche banca in Svizzera, lui sapeva dove sono questi soldi.
Sì.
Era un italiano che abbiamo incontrato cantando nei ristoranti, mi ricordo. Mm-hmm. Stavamo evangelizzando ristoranti e l'abbiamo incontrato così.
Sì.
E ci ha dato questa grandissima offerta. E tu, Giuseppe, mentre pregavi se questa cosa viene da Dio o no, perché sì, i soldi servono in una missione, e poi
e
con
Dio sa se ne avevamo bisogno.
Con l'associazione sì. Sarebbe stato facile ricevere quei soldi e stavamo pregando da tempo di poter organizzare un camper per la missione e questa persona quando ha sentito che ci serve un camper ha detto ma tu hai 6 figli e ti servono 2 camper, con questi soldi 2 camper ti organizzi.
Quindi, sì, e più soldi in più per questo e quell'altro,
sì.
A colpi di 100.000 euro
sì,
questo
sì,
qui
sì.
Mi parlava.
Molto generoso. E proprio perché
è venuto
sembrava
a trovarci in casa con la sua fidanzata.
E perché sembrava too good to be true.
Sembrava troppo facile.
E per questo che noi pregavamo ancora di più e andavamo più piano. Perché
sì, abbiamo messo la marcia ridotta.
Yeah. Comunque alla fine dopo la preghiera il Signore ha mostrato a tutti noi di non coinvolgerci in questo tipo di cose perché non sappiamo cosa c'è dietro, da dove vengono questi soldi, non sappiamo i problemi legali dietro. Siamo rimasti fuori.
Avrebbe bloccato la nostra missione cristiana.
Chissà.
Per impalagarci, dovevamo andare in Svizzera di persona, firmare in banca.
Mm-hmm.
E poi cominciavamo a amministrare soldi a destra e a sinistra.
Mm-hmm.
E abbiamo detto no, grazie.
No, abbiamo detto no. E non poteva credere, ma come dite no?
E lui
non è possibile.
Dice, ma siete impazziti.
Voi ne avete proprio bisogno, diceva, guardava i tuoi figli, 6 bambini, guardava l'appartamento, eravamo tutti insieme in un appartamento, non c'era una casa con giardino, niente. E quindi si chiedeva, ma come potete rifiutare?
E abbiamo rifiutato perché Gesù ci ha detto no. Abbiamo pregato, 2 o 3 giorni, vero?
Sì.
Abbiamo pregato e Gesù mi ha detto no, la risposta è no. E allora mi ricordo che abbiamo parlato, ho detto, oui, mi dispiace ragazzi, ma dobbiamo rinunciare. E il Signore, questo è successo che anno era? 2008,
2007?
2007, così, che noi, mi ricordo, eravamo in Romania a quel tempo, facevamo viaggi in Italia ogni alcuni mesi per raccogliere un po' di soldi e non era facile, ragazzi. Perché evangelizzare e passare il cappello, chiedere offerte così, sai... Non è facile. E infatti funzionava sempre. Okay? vivere di offerte era missionario e gloria a Dio. Però abbiamo superato il fiume e quindi abbiamo rifiutato. E quindi lo dico a tutti voi fratelli, non guardate quanto bella è l'esca. Nell'amo il diavolo attaccare l'esca. L'esca può essere una bella donna, un bell'uomo, un lavoro, soldi. Il diavolo sa cos'è che tu hai bisogno, cosa tu ti piace. Può attaccare la pornografia, può attaccare quello che ti fa, quello che vuoi. Il diavolo guarda cos'è che ti piace, guarda il tuo punto debole e attacca quello sull'amo. State attenti. Per questo che chi non abbandona tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Luca 14,33. Abbandonare i desideri, rinnegare te stesso. Non puoi avere desideri tuoi se vuoi essere un discepolo. Perché? Perché la catena più forte non è più forte del suo anello più debole. Se tu c'hai un debole dove può entrare un cavallo di Troia, va bene, è entrato il diavolo. Ti sembra un bel cavallo? Ottimo, bello, l'ha fatto un artista, Ulisse, che bel cavallo. Portiamolo dentro Troia così che ci gloriamo di come siamo furbi. E Troia bruciò in fiamme, secondo la storia. Va bene? Allora non ricevete i bellissimi cavalli di legno. State, magari il cavallo pieno di soldi, ti dicono. Risolvi i problemi, fratello Giuseppe, possiamo partire. No, calma, non è così semplice la storia. È tutto così facile. Dov'è il diavolo? Come venite a combattere? Magari proprio quello è il tuo cavallo di Troia. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Chiudiamo, amen. Ragazzi e ragazze, e grazie Gesù.